Il TPNW, il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari, è il primo strumento legalmente vincolante a stabilire che le armi nucleari sono illegali. Sembra tragico, ma fino a prima del 2017, o meglio del 2021, quando poi è entrato effettivamente in forza, le armi nucleari erano legali, cioè non si poteva fumare in alcuni locali, in alcuni posti, eccetera, eccetera, ma si potevano possedere armi nucleari.
Ciao, io sono Loran e questo è Venti di Pace, il podcast in cui parliamo di disarmo, dialogo e coabitazione, nei teatri di guerra e nella vita di tutti i giorni.
La pace è un bene che supera ogni barriera.
Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace.
La paz no solo es la paz del nunca más, sino que la paz es mucho más. Es la memoria de nuestra necesidad y nuestros actos de convivencia. Porque la paz es más de lo que nosotros creemos.
We're not thinking in terms of 10 years. We're thinking in terms of peace forever, you know.
L'unica forma di sicurezza che condurrà a una pace autentica è quella in cui si considera inaccettabile sacrificare gli abitanti di qualsiasi paese e viene garantita a tutta la popolazione mondiale il diritto all'esistenza. Non potevamo aprire in altra maniera che con le parole di Daisaku Ikeda questa nuova puntata di Venti di Pace dedicata alle armi nucleari. Si tratta di un tema vasto, forse tra i più vasti, e allora per trattarlo a dovere ho chiesto aiuto a Daniele Santi, presidente del Comitato Senza Atomica. Buongiorno Daniele.
Buongiorno Loren, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora, mi perdonerai Daniele, ma credo sia necessario prenderla un pochettino larga. Tutto inizia nel 1945, no? Ad Hiroshima e Nagasaki, che in uno schiocco di dita vengono di fatti cancellate dalla faccia della Terra. 160.000 persone muoiono all'istante e almeno altre 100.000 moriranno successivamente per effetto delle radiazioni. Si tratta, e bisogna ricordarlo, di civili. E questa forse è la vera novità, perché la bomba atomica è pensata per radere al suolo le città e quindi è progettata appositamente per uccidere civili, centinaia di migliaia di civili. Da Nagasaki in poi, con lo sviluppo delle bombe sovietiche, francesi, britanniche, inizia una nuova dottrina militare, quella della deterrenza nucleare, garantita dalla cosiddetta MAD, la mutua distruzione assicurata. Ed è in quei primi anni della Guerra Fredda che nasce anche il Doomsday Clock, su spinta di Albert Einstein e vari scienziati. Oggi, nel 2022, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, in cui da più parti è stata agitata la minaccia nucleare, questo orologio dell'apocalisse segna 100 secondi alla mezzanotte. Arrivo quindi alla prima domanda, cruciale secondo me. Daniele Santi, la deterrenza nucleare funziona?
Grazie per la domanda, che ovviamente necessita di una premessa riguardo al fatto che siamo in un momento sicuramente molto vicino, mai quanto negli ultimi decenni, a una possibile guerra nucleare, ma siamo anche in un momento in cui esiste uno strumento che si chiama TPNW. Noi Senza Atomico utilizziamo sempre le sigle, diciamo in inglese, per non incasinare troppo i documenti, che altrimenti avrebbero tantissime sigle, e comunque è, diciamo, l'acronimo che sta per Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari, un trattato fortemente voluto, ne parleremo forse più avanti anche nel podcast, dalla società civile e a cui abbiamo lavorato intensamente in questi anni, che è entrato in vigore un anno e mezzo fa, circa il 22 gennaio del 2021. Quindi negli anni che hanno preceduto l'adozione del TPNW, la teoria della deterrenza nucleare è stata ripetutamente messa in discussione. Non è che fino a prima anche, diciamo, i pacifisti la accettavano, ovviamente. E i punti di vista e le esperienze di coloro che hanno vissuto l'esperienza delle armi nucleari, comprese anche le comunità indigene e le altre comunità colpite anche dai test nucleari, hanno finalmente iniziato a essere ascoltate, no? Col TPNW è emersa chiaramente la contraddizione che c'è tra la sicurezza umana e la natura profondamente disumana e discriminatoria delle armi nucleari. E, diciamo, in questo senso i passi fatti in avanti verso la non proliferazione delle armi nucleari sono in realtà affetti da un pericoloso paradosso, e cioè il trattato invece di non proliferazione, che è il cosiddetto NPT del 1968, prevede infatti che le armi nucleari debbano rimanere nelle mani di chi già le possiede, come se ci fossero delle mani sicure, aggiungo io. Non esistono invece per questo tipo di armi di sterminio di massa, e vieta questo NPT a tutti gli stati non nucleari di dotarsi dell'arma nucleare, dell'arma atomica. Questo crea in realtà una disparità intollerabile, capace solo di alimentare tensioni e desideri di possesso per quegli stati che invece non hanno ancora sviluppato questi ordigni. E questa disparità tra stati, poi, non tiene nemmeno in considerazione i vari gruppi terroristici, che invece sfuggono al concetto di deterrenza e a quello di controllo internazionale con questi trattati, e rendono ovviamente sempre più urgente un disarmo totale. Citavi prima il 24 febbraio, e citavi prima, tengo a fare una premessa, il Doomsday Clock. Doomsday Clock, il quale è stato aggiornato prima che scoppiasse la guerra in Ucraina. Quindi quei 100 secondi alla mezzanotte, che sono una distanza, insomma, poco, molto vicina alla mezzanotte atomica, era stato settato, perché viene fatto una volta all'anno, prima che scoppiasse la guerra, prima che ci fossero le minacce di utilizzo delle armi nucleari da parte della Russia. Quindi vedremo quando l'anno prossimo verranno, diciamo, resettato di nuovo questo orologio, a quanti secondi in realtà lo porteranno, ma saranno sicuramente, vi dico già, molto meno di 100 secondi. Come dicevo all'inizio, non siamo mai stati così vicini a una guerra nucleare come in questi ultimi mesi. Detto questo, torniamo proprio a quel 24 febbraio. Con l'inizio della guerra in Ucraina abbiamo visto di come questo concetto di deterrenza sia sempre più messo in crisi, anzi, immobilizzi proprio la scena internazionale. Come vi dicevo, il rischio di una guerra nucleare adesso è più forte, a tal punto che stiamo addirittura riassistendo cioè assistendo a un riarmo. Questa guerra in Ucraina ha svegliato i giovani e risvegliato gli adulti alla minaccia d'uso delle armi nucleari. Le generazioni passate, appunto, dopo la crisi dei missili di Cuba, si erano un po' abituate all'idea che tanto non vi sarebbe più stata la minaccia di una guerra nucleare. Oggi purtroppo abbiamo visto che non è così, anzi, il rischio c'è, è attuale, e quello che abbiamo appreso dalla guerra in Ucraina è proprio come la deterrenza non sia garanzia di sicurezza, ma anzi garanzia di ricatto, e ci costringe a vivere sotto una minaccia che oggi è veramente reale e concreta quanto mai prima.
Eppure, malgrado ciò e malgrado anche il parere contrario dei cittadini, credo, hai citato prima le mobilitazioni della società civile, il numero di ordigni nucleari è ancora molto alto e lo abbiamo appunto drammaticamente riscoperto, come dicevi anche tu, con lo scoppio delle ostilità tra Russia e Ucraina, anche se poi la questione atomica si articola più che altro sull'asse Washington-Mosca o comunque NATO-Russia. Quindi, cercando di fare una sorta di inventario, quante sono le bombe nucleari che ci sono oggi? Chi le detiene? Quali sono i paesi che le detengono? E quali invece sono i paesi che le stanno sviluppando? Hai citato diversi paesi che avevano volontà di sviluppare questi ordigni. E poi, se posso aggiungere così, quante sono quelle che invece sono presenti sul territorio italiano? Perché abbiamo delle bombe atomiche anche sul suolo italiano.
Grazie mille, Laurent, anche questa domanda è molto importante. Appunto, comincio a dire, parliamo di numeri. Allora, a oggi gli esperti ci dicono che sono circa 12.000, poco più di 12.000 le testate nucleari attualmente esistenti, e il maggior numero di queste testate è detenuto dalla Russia, ne ha circa 6.000, seguita a ruota dagli Stati Uniti, che ce ne hanno circa 5.000. Tutti gli altri paesi possessori di armi nucleari sono Cina, Francia, Regno Unito, Pakistan, India, Israele e Corea del Nord. Quindi in totale sono 9 le nazioni che oggi sono in possesso di armi nucleari. Le testate vengono contate secondo le disposizioni dell'accordo chiamato New START, siglato da Russia e Stati Uniti, che è stato esteso per 5 anni ulteriori nel gennaio 2021, quindi all'incirca fino al 2026. Sia la Russia che la Cina possiedono anche un numero minore di testate nucleari, invece non strategiche, che sono quelle cosiddette o chiamate tattiche, che non sono soggette invece ad alcun limite da questo trattato New START. La Cina, l'India e il Pakistan stanno tutti perseguendo nuovi sistemi di lancio di missili balistici, di missili da crociera e nucleari, diciamo con origine dal mare, quindi navi o sommergibili. E il Pakistan inoltre ha proprio abbassato invece la soglia per l'uso delle armi nucleari, sviluppando capacità di armi nucleari tattiche come per contrastare le minacce invece militari convenzionali da parte dell'India, come vengono, diciamo, percepite dal Pakistan. Questo percepite tra virgolette. La Corea del Nord sta continuando le ricerche nucleari, in violazione invece dei suoi precedenti impegni di denuclearizzazione, e sempre la Corea del Nord, come dicevo, il nono stato dotato di armi nucleari, dovrebbe aver prodotto materiale fissile per circa 40-50 testate, anche se in realtà la dimensione, della riserva, di armi nucleari della Corea del Nord rimane sconosciuta, quindi non abbiamo un dato esatto, comunque sono poche decine. Questo sono dati che abbiamo, ovviamente, dal rapporto di Milex, che è l'osservatorio sulle spese militari italiane, che è uscito all'inizio di questo anno, e ovviamente basate su due fonti autorevolissime, che sono la FAS, cioè la Federation of American Scientists, e il SIPRI, che è l'Istituto di Ricerche per la Pace di Stoccolma. Venendo più da noi, quindi in Italia, avevo scritto, insomma, preparandomi a questa intervista, avevo scritto: come sappiamo, in realtà sono felice che tu hai proprio specificato nella domanda, perché in realtà tantissime persone ignorano, tantissimi cittadini sono più quelli che ignorano il fatto che sul suolo italiano ci sono presenti armi nucleari che sono in virtù degli accordi NATO, del cosiddetto nuclear sharing, quindi della condivisione del nucleare, e sono armi nucleari che appunto sono di proprietà degli stati. E questa politica del nuclear sharing è parte di questa azione, appunto, che è basata sulla deterrenza nucleare dell'alleanza NATO e prevede che le forze armate dei paesi NATO, che non sono provviste di proprie armi, possano essere coinvolte nel loro uso in caso di guerra tramite un dispiegamento preventivo sul proprio territorio. Quindi, secondo le dinamiche di condivisione del nucleare, i paesi coinvolti hanno la facoltà di prendere decisioni comuni sugli ambiti relativi alle questioni militari legate alle armi nucleari e devono mantenere operative, secondo gli standard, sia le basi che le strutture tecniche. In particolare in Italia sono gli aerei con capacità nucleari, in questo momento i Tornado, in futuro gli F-35, che sono necessari a utilizzare queste armi nucleari conservate sul nostro territorio. Ma oggi ci sono armi nucleari in due basi sul suolo italiano, che sono la base di Aviano e la base di Ghedi, e ci sono circa 20 testate, si stima, in ciascuna base. Gli esperti prevedono che tra il 2022 e il 2024 verranno ammodernate queste bombe con la sostituzione delle attuali B61 con le B61-12. Venendo all'ultima parte della tua domanda, cioè per quanto riguarda cosa ne pensano i cittadini italiani, hai citato prima appunto dei sondaggi, quindi nel 2020 è stato l'ultimo, prima quindi della pandemia, poi ci stiamo organizzando per mantenere anche i sondaggi aggiornati. Comunque nel 2020 è stato fatto il sondaggio dalla rete italiana Pace e Disarmo e da Senza Atomica Insieme, coordinati da ICAN, International Campaign for Abolishing Nuclear Weapons, dicevamo, e dai partner anche in Europa, su un campione della popolazione italiana. Tra le varie domande che sono state fatte, c'erano se si era a conoscenza che sul suolo italiano ci fossero testate nucleari, appunto, come dicevo prima. E il 44% degli italiani ne era a conoscenza, contro il 40% che invece non lo sapeva. Poi, appunto, ci sono delle persone che si sono astenute, ma ritengo che non lo sapessero. Quindi, per questo dicevo, la maggioranza degli italiani non lo sa. E inoltre, alla domanda se fosse opportuno rimuovere queste testate nucleari dal suolo italiano, il 74% degli italiani ha risposto che vorrebbe la rimozione delle testate nucleari dal territorio italiano. E l'87 vorrebbe che invece l'Italia aderisse a questo trattato sulla proibizione delle armi nucleari, di cui abbiamo parlato anche all'inizio.
Guarda, ne riparliamo subito di questo trattato perché giusto appunto adesso abbiamo fatto questo inventario, questa lunga lista di ordigni nucleari di vario tipo, tattici, non tattici, e avevi già citato tu precedentemente il trattato di non proliferazione nucleare del 68, con tutti i suoi limiti, perché effettivamente mi sembra, me lo confermerai tu, che il numero totale di testate sia diminuito, ma per esempio è aumentato il numero di paesi che dispongono di queste armi, e ovviamente le armi sono magari di meno, ma più performanti, quindi ci sono tutta una serie di problemucci, diciamo, in questo conteggio. Ecco, A parte quello del 68 c'è questo nuovo trattato di cui ci hai parlato, il trattato per la proibizione, questa volta non la non proliferazione, la proibizione delle armi nucleari, che è stato siglato, se non sbaglio, nel 2017. E a questo proposito, voi come Scienza Atomica siete appena tornati da Vienna, dove si è svolta la Nuclear Ban Week, dove si sono riuniti appunto tutti i paesi firmatari di questo nuovo trattato e anche numerose associazioni come la vostra. Allora, volevo chiederti com'è andata, di cosa si è parlato e quali sono le prospettive che abbiamo per aumentare il numero di aderenti.
Grazie, Laurent, per quest'altra domanda che è utilissima. Vado progressivo, nel senso, parliamo di NPT, poi parliamo del PPNW e poi, diciamo, la parte più corposa la riservo alle cose più interessanti relative proprio alla Nuclear Ban Week e quello che è successo a Vienna, che è proprio attuale. Allora, molto brevemente, il Trattato di Non Proliferazione Nucleare, l'NPT, come dicevi appunto giustamente, del 1968, all'articolo 6 impegna ogni Stato parte al perseguimento di negoziati su misure efficaci per la cessazione della corsa agli armamenti e per l'eliminazione degli arsenali nucleari, nonché su un trattato di disarmo generale completo. Quindi, in parole semplici, l'NPT è un trattato importantissimo che tutta la campagna internazionale comunque sostiene, ma ha anche dei grandissimi limiti, e i limiti sono che un trattato che esiste appunto da ormai più di 40 anni non ha ancora garantito lo smantellamento di questa minaccia esistenziale dell'intero pianeta e dell'intera vita sul pianeta Terra. Quindi il trattato per la proibizione delle armi nucleari è stato fortemente voluto, come dicevo, da governi, da società civile, dai sopravvissuti e quant'altro, proprio per andare a colmare questo vuoto che normativo e legislativo che invece era presente nell'NPT. E come leggevo prima dell'articolo 6 dell'NPT, prevede proprio, è l'NPT stesso, quindi il Trattato di Non Proliferazione, a prevedere che ci sia un trattato di disarmo generale completo. Ma gli stati e le principali potenze nucleari del mondo hanno sempre fallito l'adempimento di questo parte fondamentale dell'articolo 6 e quindi di tutto il trattato di non proliferazione. E invece il TPNW, quindi il trattato per la proibizione delle armi nucleari, che citavi giustamente prima nel 2017, è proprio la concretizzazione di questa obbligazione, è il primo strumento legalmente vincolante a stabilire che le armi nucleari sono illegali. Sembra tragico, ma fino a prima del 2017, o meglio del 2021, quando poi è entrato effettivamente in forza, le armi nucleari erano legali. Cioè non si poteva fumare in alcuni locali, in alcuni posti, eccetera, eccetera, ma si potevano possedere armi nucleari. Sto un po' esagerando, ma... E quindi questo TPNW, come ho già detto, ma lo ripeto, va a colmare questo vuoto normativo e legislativo che era presente, in quanto le armi nucleari erano le uniche armi di distruzione di massa che ancora non erano state messe al bando da un trattato internazionale. E il TPNW ne vieta ogni aspetto, quindi produzione, stoccaggio, uso, minaccia d'uso. È stato adottato il 7 luglio del 2017 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il 22 gennaio 2021, ripeto, è entrato in vigore dopo la 50ª ratifica. A oggi il trattato è stato firmato da 86 paesi e 66 sono gli stati che lo hanno invece ratificato. È il risultato, come appunto, ci tengo a ripetere, del lavoro congiunto di governi e società civile, inclusi soprattutto i sopravvissuti ai bombardamenti atomici e ai test nucleari. Dal 21 al 23 giugno a Vienna si è tenuta la prima conferenza degli stati parti del TPNW e questa conferenza, diciamo, per la stesura del trattato, invece, che si era svolta a New York nel 2017, a cui ho avuto l'onore e la fortuna, insomma, di partecipare, eravamo gli unici rappresentanti della società civile, io e una mia collega a marzo e poi anche insieme al coordinatore di Rete Italiana Pace e Disarmo, Francesco Vignarca, che saluto.
E salutiamo anche noi.
Salutate anche voi, Francesco. Questa conferenza a New York è stata molto più tecnica. Invece in questo caso a Vienna si è cercato proprio di integrare i rappresentanti dei paesi firmatari, quindi diciamo gli ambasciatori, tutte le varie delegazioni delle Nazioni Unite, assieme alla società civile, agli scienziati, ai sopravvissuti alle bombe di Hiroshima e Nagasaki e ai test nucleari. No? E inoltre c'erano tantissimi giovani, ognuno veramente... In queste parti ha cercato proprio di dare il contributo migliore che poteva e la conferenza ha avuto una connotazione per questo motivo molto umana rispetto a quella che normalmente si respira in contesti così tecnici e burocratici come ovviamente sono delle conferenze di questo livello che coinvolgono centinaia di stati e che devono anche poi portare a delle misure concrete. Sono due note positive su questa conferenza che vorrei sottolineare. La prima è che questa conferenza si è conclusa con l'adozione di un documento molto importante, che è la dichiarazione degli Stati parte, e l'altra proprio di un piano di azione. Cioè questi due importanti documenti non sono scontati a una prima conferenza, peraltro abbastanza breve perché è durata solo 3 giorni, no? E ci tenevo a leggere proprio la conclusione di questa dichiarazione degli Stati parte, cioè c'è proprio una determinazione condivisa. Ve la vado a citare. Dice: di fronte ai rischi catastrofici che ci vengono posti dalle armi nucleari e nell'interesse della sopravvivenza della specie umana, non ci fermeremo fino a quando l'ultimo paese sul pianeta avrà firmato il trattato. L'ultima testata nucleare sarà smantellata e distrutta e le armi nucleari verranno totalmente eliminate dalla faccia della Terra. Questo dà un po' un assaggio, anche se poi è la conclusione di come è stata, di come si è svolta, diciamo, è proprio la sintesi un po' di quelli che erano i contenuti fondamentali di questa conferenza, proprio da un punto di vista umanitario. Il secondo documento di cui invece vi parlavo consiste proprio in un piano di azione, che anche in questo caso non è proprio scontato che alla prima conferenza si riesca ad arrivare. Faccio un esempio, sempre per parlare dei vuoti che lascia invece l'altro trattato fondamentale, ma che ripeto ha bisogno di un grande incoraggiamento e sostegno. All'ultima conferenza di riesame e di revisione dell'NPT, del Trattato di Non Proliferazione, che se non sbaglio si è svolta nel 2015, dopo settimane, credo quattro circa, di conferenza, di conferenza delle Nazioni Unite su questo trattato, si è conclusa con un nulla di fatto. Cioè gli stati non sono riusciti a mettersi d'accordo su nemmeno un'azione in questi anni per. Il prossimo sarà molto interessante, si terrà inizio agosto, insomma ad agosto, la prossima conferenza di riesame, di revisione dell'NPT, perché alla luce di questa conferenza, invece che la prima col TPNW, sarà molto interessante, speriamo, sperare di aver in qualche modo facilitato anche l'implementazione di tante cose così necessarie che prevede anche l'NPT. Ma comunque, torniamo all'efficacia invece del TPNW. Che si è concluso appunto con questo piano di azione, che prevede proprio le azioni concrete che gli stati membri adotteranno per impedire a quelli invece armati di bombe nucleari di usarle o di minacciarne l'uso, per poi procedere allo smantellamento. E basandosi sul parere di scienziati ed esperti, ci si è posti proprio una scadenza realistica che è di 10 anni per l'eliminazione completa delle armi nucleari, che passerà attraverso un'adesione sempre più allargata al trattato, ed è stato creato proprio un comitato scientifico consultivo e un fondo per le vittime del nucleare. Quindi un commento a questo non è naif, non è molto concreto pensare che con la buona volontà, con questa pressione morbida, con questa, diciamo, alleanza e solidarietà umana che si è creata appunto tra società civile, stati parte di questo trattato, eccetera, si sia arrivati a definire in un tempo realistico di 10 anni, e se ci pensate non sono pochi, ma non sono nemmeno un'infinità. Fino a prima che esistesse il trattato, dagli stati possessori del nucleare o dagli scettici ci veniva risposto: ma voi parlate di disarmo nucleare, ma non esiste nemmeno un trattato e non lo otterrete mai, non riuscirete mai a mettere insieme gli stati per fare un trattato. Ecco, oggi stiamo parlando di piano di azione. A oggi il trattato c'è, è entrato in vigore, è riconosciuto da tantissima, la maggioranza degli stati come norma internazionale. Quindi cominciano ad avere, diciamo, un po' di paura gli stati che invece sostengono la dottrina della deterrenza e sostengono che le armi nucleari ci proteggano, siano in qualche modo sicurezza. E questo va dimostrato proprio la conferenza invece per la stesura di questi negoziati per la creazione del TPNW. Vi racconto questo piccolo aneddoto. In cui a marzo 2017 mi diceva appunto io insieme alla mia collega Sole Becagli, eravamo a New York e entravamo all'Assemblea delle Nazioni Unite, tutti gli stati e la società civile e diciamo quindi gli attivisti, che di solito sono considerati quelli che sono fuori dalle Nazioni Unite con i cartelli a protestare, a urlare, erano invece molto seri a discutere all'interno delle Nazioni Unite le negoziazioni di questo trattato. Fuori c'erano gli stati nucleari, c'era l'ambasciatrice degli Stati Uniti insieme a Francia, Regno Unito e tantissimi altri, una ventina di paesi che invece boicottavano la conferenza sulle negoziazioni del trattato. È stato molto, molto ironico e ha fatto vedere quanto seria fosse la società civile e quanto invece sconsiderati fossero coloro che invece sostengono in qualche modo che le armi nucleari stiano garantendo una qualsiasi sicurezza nel mondo di oggi. Ma insomma, ecco, tornando a noi, questi 10 anni danno una grande speranza, perché ci danno anche un piano realistico per procedere con azioni volte alla sensibilizzazione appunto di questo tema, soprattutto dei governi. E qui vengo un po' anche a quella che è un po' la mission di Senza Atomica, e quindi il fatto che l'Italia non ha partecipato a questa conferenza che si è tenuta a Vienna, per dare però anche un po' di luce, diciamo, al governo italiano, perché comunque per noi non è, lo spiegherò più avanti, il vero nemico non è lo Stato o il governo, le armi nucleari in quanto tali. Quindi per noi è fondamentale il dialogo. E infatti quando siamo stati a New York mi piace pensare che la nostra presenza e il nostro dialogo con la missione permanente, con l'ambasciatore italiano all'ONU, ha fatto sì che almeno l'Italia si sia astenuta anche, diciamo, dalla conferenza stampa di boicottaggio, quindi non era presente accanto a Stati Uniti, Francia, così come invece era presente alla conferenza sull'impatto umanitario delle armi nucleari che è avvenuta durante la Nuclear Bound Week, che ha preceduto la conferenza degli Stati Uniti. Quindi sicuramente l'Italia, il governo è contro le armi nucleari, dobbiamo avere un po' di pazienza per portarlo sempre più vicino alle tematiche del TPNW e trovare il modo diplomatico per portare anche l'Italia, perché come vi dicevo invece alla conferenza degli Stati Uniti del TPNW l'Italia non ha partecipato. Nessun paese NATO ovviamente, tantomeno le potenze nucleari, hanno firmato il trattato, però alcuni paesi occidentali hanno comunque deciso di partecipare come stati osservatori. In particolare parlo di Germania, Belgio, Olanda e Norvegia. E noi speravamo, insomma, anche l'Italia si sarebbe potuta avvicinare in questo senso. Siamo rimasti delusi invece da questa mancanza, la definirei io, di coraggio politico. È mancato quindi il ruolo che l'Italia di solito ha come mediatrice e come Stato che porta la pace, e questo ovviamente ci è dispiaciuto molto. Come dicevo prima, l'Italia si è sempre dichiarata contro le armi nucleari, però continua, almeno al momento, a seguire questa logica della deterrenza proposta dagli Stati Uniti. Ma, ripeto, abbiamo visto in modo ancora più evidente con l'invasione dell'Ucraina, questa logica della deterrenza non funziona. Da mozione speciale va fatto alla l'ex presidente della Camera, l'onorevole Laura Boldrini, la quale ha partecipato anche diciamo supportata dalla campagna Senza Atomica e dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, alla conferenza dei parlamentari che è stata organizzata a Vienna proprio il giorno prima della conferenza degli Stati Parti, e anche è venuta appunto anche al primo incontro degli Stati Parti. Lei, l'onorevole Boldrini, aveva presentato qualche settimana fa una risoluzione parlamentare per chiedere al governo maggiori sforzi a favore del disarmo nucleare. E questo provvedimento, presentato a prima firma dall'onorevole Boldrini, è stato approvato dalla maggioranza del Parlamento. Quindi, diciamo, delle azioni concrete spinte dalla società civile, grazie alla collaborazione di parlamentari di buona volontà, del calibro e dello spessore dell'onorevole Boldrini, ci sta aiutando a comunque portare la nostra voce, che è così importante, anche alle orecchie del governo. Però, come vi dicevo, al momento ancora non c'è, diciamo, non ci sono azioni concrete in questo senso, però io sono assolutamente fiducioso che con questo approccio e con questo, basandoci soprattutto sul dialogo, questa strada la riusciremo a percorrere insieme e porteremo anche l'Italia, che ha un ruolo così importante nello scenario internazionale, a ratificare il TPNW.
A me piace molto quest'ultima cosa che hai detto, perché dimostra che non è vero, prima di tutto, che i pacifisti sono le anime belle, naif. Ne avevamo già parlato con Alessandro Marescotti di Peace Link, ma non è nemmeno vero che non possiamo fare niente, perché spesso ci sentiamo come cittadini in balia delle decisioni dei governanti, ma sono tutti uguali, ma tanto non cambia mai niente, e invece voi dimostrate che il cambiamento siamo noi. Siamo noi. La società civile è quella che ha portato all'approvazione di questo trattato. E non è un caso che proprio la società civile, attraverso l'ICAN, l'associazione contro appunto le armi nucleari, abbia ricevuto il premio Nobel per la pace proprio per questa campagna e per questo enorme lavoro. Quindi vorrei chiudere proprio su questo, sulla società civile, su noi cittadini. Io ho notato sul vostro sito che il logo di Senza Atomica non è una bomba, non è nemmeno il simbolo classico della pace, ma è un cuore. E questo cuore fa il paio con una recente campagna che avete fatto, un flash mob, che mi ha molto colpito e che avete intitolato I Disarm in Your Arms. Cioè voi avete fermato un'intera piazza e l'avete cinta in un grande abbraccio collettivo. Mi sembra quindi di capire che la vostra missione vada ben oltre il semplice, tra virgolette, disarmo nucleare, ma punti a una sorta di trasformazione più profonda, un disarmo che potremmo definire interiore.
Sì, l'essenza della nostra campagna, come giustamente stavi dicendo tu, Lorenz, si basa sulla trasformazione dello spirito umano. Questo perché crediamo appunto che il vero nemico non siano le armi nucleari di per sé, ma il pensiero che ne giustifica l'esistenza. Cioè quel pensiero per cui un individuo, quindi ognuno di noi, è pronto ad annientare l'altro solo perché lo considera una minaccia, un intralcio alla realizzazione dei suoi obiettivi. E per questo la campagna di Senza Atomica si basa prima di tutto sulla sensibilizzazione delle cittadine e dei cittadini affinché riconoscano e ripudino questo pensiero che sta alla base della teoria della deterrenza, per ritornare al punto di origine di questo interessantissimo podcast e questa puntata di Venti di Pace. Di fronte alle tematiche delle armi nucleari e del disarmo, spesso, io per primo, le persone in generale si sentono veramente impotenti, però non è così. Cioè, veramente noi, ognuno di noi ha il potere di cambiare il corso della storia. Ciascuno parte dal proprio ambiente e dal disarmare il proprio cuore. E facendo questo può contribuire attivamente al cambiamento della società in cui vive. Quindi l'obiettivo che noi abbiamo come Senza Atomica, in particolare con lo strumento delle mostre, non è solo quello di aumentare la consapevolezza o la conoscenza, ma soprattutto l'empowerment dei visitatori. E quindi in questo vorrei lasciarvi dicendovi che stiamo appunto in fase abbastanza avanzata della progettazione della nuova mostra Senza Atomica. Ricordiamo che la prima ha girato l'Italia tra il 2011 e il 2018, con 80 tappe in 80 città italiane, con un pubblico di oltre 360.000 visitatori, il 40% dei quali sono appunto studenti di scuole medie, elementari e superiori. E quindi adesso abbiamo veramente una grande, diciamo, speranza nel portare questa nuova versione della mostra Senza Atomica, che inaugureremo a Roma in autunno, e nel poter in questo modo sensibilizzare, come al solito, far sperimentare questo percorso di empowerment a quanti più cittadini e cittadine italiane possibili. Siamo convinti che questa strada, quella del informare affinché prendano consapevolezza e poi decidano ognuno con la sua creatività, col suo schema di pensiero, col suo sentire, di diventare protagonisti di questo cambiamento che parte dalla vita di ognuno di noi. Noi crediamo profondamente all'interconnessione tra noi stessi e l'ambiente, e di conseguenza, dando l'opportunità, fornendo gli strumenti alle persone per poi attivarsi e decidere loro di cambiare, questo indubbiamente influenzerà la società nel suo complesso, compreso il governo. Quindi ovviamente la nostra azione non è solo di diplomazia ufficiale, ma è di diplomazia parallela, soprattutto con attraverso la sensibilizzazione delle coscienze dei giovani, che sono ovviamente rappresentano il futuro. Quindi ci vediamo a novembre, sicuramente sarai invitato, Lorenzo, e tutti gli amici di Venti di Pace a questa inaugurazione, a questa prima assoluta della nuova mostra Senza Atomica, che si terrà appunto a Roma in autunno, pensiamo verso novembre, comunque l'inizio dell'apertura di questa mostra.
Volentieri, volentieri, grazie mille. Allora, Daniele Santi, grazie di essere stato qui con noi e averci portato un po' di politica vera con la P maiuscola, che poi è quella dal basso, che parte dai semplici cittadini, come abbiamo visto, ma cittadini attivi, attivati, no? Parlavi di empowerment. Invito quindi tutti voi ascoltatori a seguire le attività di Senza Atomica, anche in riferimento a questa mostra, sui social, e ovviamente a seguire anche Venti di Pace cliccando sul pulsantino apposito. Ci trovate su Instagram, Spotify, Apple Podcast, YouTube e su tutte le vostre piattaforme preferite, una nuova puntata ogni mercoledì. Vi ricordo anche che siamo in diretta ogni settimana su Radio Meridiana, e con questo è tutto. Grazie Daniele, a presto!
Grazie Loren, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Venti di Pace.
Venti di Pace è una produzione originale Radio Meridiana, da un'idea di Laurent Ferrante e con il supporto di Matteo Bortolon. Maggiori informazioni su www.radiomeridiana.it.